Grazie, grazie Elio, buonasera a tutti, mi scuso per avervi fatto un po', come dire, ridefinire questa sessione, ma ero impegnata ad Arezzo, un convegno del Ministero della Salute a cui ha partecipato il Ministro e quindi per dovere istituzionale ho dovuto essere presente. Ma questo però mi ha dato l'opportunità di ascoltare alcune cose che il Vice Ministro, per esattezza, ma prossimo Ministro della Salute, visto che viene riattivato il Ministero della Salute, ha espresso in quella sede. Tra l'altro direi parole anche abbastanza interessanti, importanti anche per noi infermieri, visto che dopo aver fatto molteplici, numerosi accenni ai medici, ha poi concluso il suo intervento con una riflessione, direi, molto positiva nei confronti degli infermieri e degli impegni che vorrà assumersi per cercare di valorizzare la nostra professione nella logica non della valorizzazione di per sé della professione e quindi di una famiglia o di un gruppo professionale, quanto nella consapevolezza, così si è espresso, dell'importanza che oltre all'impostazione clinica ci sia l'impostazione assistenziale, ci sia la capacità e la competenza della presa in carico della persona assistita, ci sia la capacità e la competenza di entrare in relazione con la persona assistita che deve, e sottolineo, deve essere sempre posta al centro del nostro operare. Voi mi potrete dire parole, parole, ne abbiamo sentite tante, è facile dirle queste cose, molto più difficile dare a queste parole concretezza operativa, visto che avete toccato molti temi a valenza veramente di sistema, ma che poi noi coniughiamo nella nostra realtà operativa, la limitatezza delle risorse che spesso si trasforma non in una limitatezza su cui fare riflessioni per un corretto utilizzo delle stesse, per un'equità distributiva, per la definizione delle priorità, ma spesso si trasforma in razionamento, razionamento delle risorse prevalentemente per quanto attiene la parte meno hard, appunto la parte più soft, quella dell'assistenza, della relazione, del dialogo, del confronto con l'assistito, con le sue persone di riferimento, dello spiegare, del parlare, del cercare di trovare sintesi nel continuare a tenere alta l'attenzione al dialogo e alla comunicazione anche non verbale, mentre si fa assistenza e si dà quindi una risposta ai bisogni dell'assistito. Quindi devo dire che molte delle suggestioni che ho sentito qui, suggestioni che si basano anche fra l'altro su dei dati oggettivi, su delle ricerche fatte, su degli studi, proprio per rendere evidente come ci si possa trovare nella necessità di fortemente cercare di inserire i valori di cui siamo portatori e i contenuti della disciplina di cui siamo portatori in questo sistema, soprattutto nel nostro campo, nel sistema salute, che è un sistema che è fondamentale, io credo, per dare dignità di vita alla persona, per fare in modo che la persona possa mantenere il suo progetto di vita, perché possa vedere approcciati e possibilmente risolti i suoi problemi, ma sempre nella consapevolezza che comunque il decisore ultimo, fondamentale, importante di qualsiasi intervento che noi si faccia o si ritenga sia opportuno fare sulla persona è la persona stessa. E quindi anche una riflessione sui limiti che dobbiamo porci al nostro muoverci a fianco della persona, anche alle volte credendo, cercando di dargli delle risposte predefinite che attengono ai nostri valori, alla nostra percezione della qualità di vita, alla nostra percezione della dignità della vita di questa persona e che non è detto assolutamente siano sovrapponibili alla percezione che di sé ha la persona, ai valori di cui è portatore e alla concezione che lui ha della dignità di vita. Tra l'altro devo dire che nel prepararmi a questo nostro incontro mi sono più e più volte detta che è veramente molto bello e anche molto particolare che gli infermieri, i colleghi che lavorano in un'area così particolare dell'esercizio professionale, che è l'area critica, e che quindi si muovono costantemente in situazioni di criticità vitale, di instabilità clinica, di utilizzo, come veniva detto, molto rilevante, alle volte non sempre equilibrato, di tecnologia, che sono per loro proprio struttura professionale, insieme ai medici, agli altri professionisti con cui lavorano, tesi e orientati a cercare di trovare sempre di più delle soluzioni, a cercare di utilizzare sempre di più degli strumenti, a cercare di utilizzare ancora altra tecnologia, e che però si pongono in questo congresso un quesito importante. Ma è così che dobbiamo continuare ad andare avanti? Oppure dobbiamo porci appunto e riflettere sul problema del limite a quello che non sempre concordiamo con l'assistito, ma purtroppo alle volte imponiamo, anche in considerazione del fatto che molte volte i vostri in questo caso assistiti, non sempre sono in grado di esprimere la loro volontà. E non sempre questo emerge nei nostri percorsi e processi di cura e di assistenza nella nostra pianificazione. Quindi un argomento importante che avete posto alla vostra riflessione e che davvero rende evidente il grande percorso degli infermieri di area critica e quindi di tutti gli infermieri italiani su queste tematiche. In moltissime occasioni gli infermieri di area critica si sono posti un po' all'avanguardia nel porsi determinati problemi, nel cercare di individuare soluzioni. Beh, in questo caso io auspico molto che questa riflessione di avanguardia che voi state facendo è comunque non strettamente correlata alle modalità con cui il nostro sistema salute si vive, riescano queste riflessioni a impattare poi su tutto l'insieme della professione infermieristica, ma non solo, perché dico il vero sarebbe limitante, ma riescano a impattare sull'intero sistema. A tal proposito, credo che più che andarvi a declinare alcuni articoli del nostro nuovo codice deontologico, che senz'altro o avete già letto, avrete modo di approfondire, credo sia importante cercare di comprendere il perché, tutti insieme, cercare di comprendere perché siamo entrati nell'idea di rivederlo il nostro codice deontologico. Quello che avevamo predisposto e strutturato nel 99, in fondo, non era poi così antico, ma era però un codice deontologico che, pur esprimendo i concetti in maniera non così esplicita che voi oggi avete affrontato, si poneva tutta una serie di problemi che trovavano la loro declinazione puntuale e precisa nel concetto di autonomia e di responsabilità. Autonomia intesa come la possibilità di un'assunzione diretta di decisioni rispetto ai percorsi di assistenza e quindi di cura dei nostri assistiti in relazione a quelli che sono anche le definizioni degli altri professionisti, quindi autonomia come possibilità di incidere nell'ambito dell'equipe sulle scelte che vengono o devono venire fatte per l'assistito, autonomia come liberazione finalmente da un elenco desueto di compiti, di attività spesso decise da altri e che non ci vedevano protagonisti di questa invece voglia di poter maggiormente incidere sulle scelte che devono essere fatte per i processi di cura e di assistenza, ma anche responsabilità di quello che decidiamo, responsabilità di quello che facciamo, responsabilità di come utilizziamo le risorse che ci vengono messe a disposizione dal sistema, ma di come utilizziamo anche le nostre risorse cognitive, le nostre risorse in termini di competenza, di esperienza, di valorialità, per definire processi appunto di assistenza che prevedano le tematiche e uno sviluppo sempre più approfondito di queste tematiche che oggi insieme trattiamo. E quindi un nuovo codice deontologico che tenga conto dello sviluppo e anche della maturazione che la nostra professione ha fatto in questi 10 anni, che tenga conto della grossa evoluzione che c'è stato del sistema salute, che tenga conto della grossa evoluzione tecnologica e scientifica che c'è stata, che tenga conto dell'andamento demografico ed epidemiologico del nostro paese, dove sempre più gli ospedali saranno luogo di acuzie, di interventi per situazioni gravi, critiche, complesse, dove le persone sono persona data in stabilità clinico-assistenziale, necessitano di competenze esperte, specialiste, che possano aggredire, cercare di risolvere i problemi, ma dove anche si deve cominciare a coltivare una logica di continuità dell'assistenza, di percorso e di processo, con ciò che succederà dopo la risoluzione auspicata della situazione di criticità a questa persona, che deve continuare ad avere qualcuno che l'accompagna nella fase immediatamente successiva, nel suo percorso verso il suo domicilio sperabilmente, o nel suo percorso verso strutture che possano accoglierla e accompagnarla fino a un ripristino della situazione migliore possibile di stabilità e di salute, oppure che l'accompagnino fino alla conclusione della sua vita per una fine vita che sia ricco di dignità, di attenzione, di relazione, di serenità nei rapporti con le persone che insieme a noi accompagnano il nostro assistito, nella logica di lenire le sofferenze che non sono solo quelle fisiche, ma sono anche quelle relazionali, psicologiche, spirituali, al fine di dare il maggiore aiuto possibile alle persone che abbiamo accompagnato dunque in tutto questo percorso. Ecco, allora questo nostro nuovo codice deontologico vuole andare a ridefinire questa serie di cose, vuole dare dei messaggi a tutti gli infermieri italiani che fanno del proprio codice deontologico il documento portante per il nostro esercizio professionale, dare dei messaggi di tipo tecnico-scientifico, dare dei messaggi di tipo professionale, dare dei messaggi di tipo relazionale e dare dei messaggi di sempre maggiore attenzione a quella che è la persona che assistiamo in tutte le sue componenti, che diventa centrale nel nostro operare. Ma allora, come vi dicevo, più che entrare nel singolo articolato, credo volervi proprio esprimere un'altra serie di elementi di riflessione a proposito del limite, e del limite che veniva posto anche agli interventi che noi facciamo in una logica di equa distribuzione delle risorse in senso generale, equa che vuol dire non tutto a tutti, ma tutto ciò che la persona accetta e chiede rispetto alla sua situazione, è tenuto conto di quello che il suo, la sua possibilità di vita e le modalità che sceglie la persona per questa possibilità di vita. E allora da questo punto di vista io credo che questa sia proprio la sala giusta e l'insieme di infermieri giusti per un invito a una riflessione importante anche sul limite del nostro intervento nella vita delle persone. Credo di non aver bisogno di sottolineare l'assoluta impossibilità per gli infermieri di adeguarsi ad accanimenti terapeutici, ma anche la necessità per noi infermieri di cominciare a esprimere a voce alta il limite a degli interventi che non sono più interventi di cura e di assistenza, ma di accanimento, di voler a tutti i costi proseguire verso un percorso che magari l'assistito non ritiene più un percorso di vita, perché manca la relazione, manca la dignità, manca la sua specifica scelta. E allora anche da questo punto di vista, vedete, il nostro nuovo codice deontologico, ormai il nostro codice deontologico, ha voluto esprimere il pensiero degli infermieri italiani. E io mi sento di poter dire che nel nostro attuale codice deontologico si è cercato di esprimere il pensiero degli infermieri italiani, perché siamo partiti nel percorso di elaborazione e di costruzione del nostro codice deontologico nel febbraio del 2008, per concluderlo nel febbraio del 2009, esattamente a 10 anni dall'uscita del precedente codice deontologico, attraverso un percorso che ha visto coinvolti tantissimi infermieri, sia attraverso le loro associazioni, sia attraverso i collegi provinciali, sia attraverso interventi singoli. Per cui questo nostro attuale codice deontologico è proprio il frutto di un impegno, di un interesse, di un coinvolgimento corale di tutti noi infermieri. Siamo in 370.000 e anche se è vero che non tutti potranno aver direttamente partecipato, ma una grande parte degli infermieri ha fatto proprio questo codice deontologico proprio perché ha contribuito ad elaborarlo. E allora nell'ambito di questo codice noi andiamo a fare alcune affermazioni che in questa fase storica del nostro Paese sono particolarmente importanti. Innanzitutto ricche di quelli che sono i valori etici e deontologici della nostra professione, ricche di quelle che sono gli impegni che noi ci prendiamo nei confronti dei nostri assistiti e dei cittadini, ricche di quello che è il costrutto della nostra disciplina di riferimento, la disciplina infermieristica. Ecco, a tal proposito, due questioni. Da una parte l'impegno che, in quanto Presidente della Federazione dei Collegi Pari, funzione molto onerosa, ma che però mi onora perché vi rappresenta, l'impegno che abbiamo posto perché non venisse eliminato il nostro settore scientifico disciplinare nell'ambito della formazione universitaria, cosa che da più parti si è tentato di fare dicendo che in fondo noi potevamo benissimo aggregarci ai settori scientifico disciplinari clinici. Noi ci siamo opposti fermamente a questa cosa, ma non in una logica corporativa. Vogliamo il nostro settore perché anche altri gruppi professionali hanno il loro settore. No, vogliamo mantenere il nostro settore perché vogliamo che la nostra formazione sia impostata sui nostri valori, sulla nostra deontologia, sia impostata su quello che è il costrutto del nostro essere professionisti e infermieri, la centralità della persona, l'attenzione, la cura intesa anche come presa in carico. E se noi non avessimo avuto e non avessimo questa possibilità, dubitiamo che questo avrebbe potuto avvenire, perché probabilmente saremmo stati soverchiati da altre impostazioni, da altri costrutti, da altri obiettivi. Io non voglio generalizzare dicendo che tutto il positivo sta nel nostro gruppo professionale e tutto il negativo sta in altri gruppi professionali. Assolutamente no. Ero settimana scorsa a Cremona, un convegno sul fine vita, dove ho avuto modo di veramente apprezzare il grande impegno valoriale ed etico di moltissimi medici presenti al tavolo dei relatori e in quella sala, oltre che, e ne sono stata molto orgogliosa, l'impegno valoriale degli infermieri nel discutere di queste tematiche e nel cercare di trovare una soluzione, un punto di equilibrio che veda dismussare una serie di criticità che però dubitiamo possano venire smussate. E quindi arrivo all'altra parte della riflessione che volevo fare con voi, che è proprio quella delle volontà di fine vita. Voi sapete che il Parlamento della nostra Repubblica sta dibattendo e un'ulteriore seduta verrà utilizzata i primi di dicembre, sta dibattendo sulle volontà di fine vita. Sta dibattendo su una base, un'ipotesi normativa che lascia perplessi, mi permetto di dire, la parte prevalente dei professionisti sanitari. Non ci ritroviamo in la proposta di legge, non ci ritroviamo, non la troviamo nostra, non è coerente con le cose che ci stiamo dicendo adesso in questa sala e soprattutto non è coerente col nostro codice deontologico. Noi abbiamo affermato che per quanto ci riguarda la persona è al centro del nostro operare e che noi teniamo sempre in conto le volontà della persona e che cerchiamo, qualora ci fossero delle difficoltà, delle criticità relazionali rispetto ai valori di cui ognuno è portatore, di dialogare, di confrontarci, di cercare di trovare un punto che ci trovi insieme nel percorso che si sta facendo. Non possiamo accettare che, indipendentemente dalle volontà della persona, alcuni atti siano ritenuti atti sanitari obbligatori, perché di questo si sta parlando. Allora noi, come professionisti sanitari, che sappiamo bene di che cosa stiamo parlando, abbiamo detto pubblicamente e lo diremo molto probabilmente il prossimo 16 dicembre in una conferenza stampa dove diremo qual è l'espressione degli infermieri italiani e la diremo qual è l'espressione degli infermieri italiani nonostante, e questo credo sia doveroso dirlo, che quando in 12ª Commissione Affari sociali della Camera, del Senato, scusate, si sono fatte le audizioni per sentire il parere sul decreto, l'ipotesi di legge di decreto legge Calabrò, decreto legislativo, scusate, Calabrò, sono state sentite tutte le associazioni mediche, tantissime associazioni dei cittadini, gli unici a non essere auditi sono stati gli infermieri. Quelli che accompagnano la persona, insieme al medico ci mancherebbe, quelli che accompagnano la persona veramente nel fine vita. E questo io lo trovo assolutamente, non dico irrituale, perché ci dovevano sentire, non è questo. Lo trovo veramente irrituale nella logica che non si vuole sentire chi davvero ha una grande esperienza, un grande bagaglio esperienziale e dimostra quotidianamente tutti i giorni come tiene al centro del suo interesse la persona, non si vuole sentire questo gruppo professionale dire cose che forse non si vogliono sentire. E allora si viene a dire a dei professionisti sanitari come noi siamo che non si può negare il bere e il mangiare. Lo vengono a dire a noi, che ci mettiamo lì e imbocchiamo le persone, le aiutiamo a sorseggiare dal bicchiere, sappiamo bene cosa vuol dire aiutare a mangiare e bere, ma sappiamo altrettanto bene cosa vuol dire alimentare attraverso sondino, attraverso PEG, attraverso parenterale totale, attraverso altre modalità che sono atti sanitari, e per cui deve essere chiaro che gli atti sanitari debbono essere chiesti e accettati dalla persona che noi assistiamo, perché altrimenti di che cosa stiamo parlando in questo momento? E ancora, questo è stato detto da noi infermieri, come si fa a dire a dei professionisti sanitari infermieri che il bere e il mangiare, e io credo che sia, scusatemi, veramente un insulto alla nostra competenza professionale dirci questo, come si fa a dire allora che mentre l'alimentazione e l'idratazione diventano atti sanitari perché sono base di vita, mi chiedo come si fa a non dire che allora dovremmo garantire la respirazione, perché dopo 7 minuti la persona muore. Non muore dopo 7 minuti che non beve e neanche dopo 7 minuti che non mangia. E voi siete più esperti di me, abbiamo una tecnologia avanzatissima, potremmo attaccare al respiratore, piccoli, automatici, tutti. E questo? Io non credo sia questo. Io credo che sia dire alla persona quello che gli sta succedendo, quale si ipotizza sia il suo percorso di vita, confrontarsi dentro l'equipa assistenziale con le persone di riferimento, se il nostro assistito non è in grado di riferire o di dire o di esprimere, e cercare di trovare il punto di equilibrio migliore tra quelle che sono le volontà espresse o comunque manifestate o comunque documentate e quello che è il percorso che noi dobbiamo fare. Perché vedete, anche da questo punto di vista, quello che sembrerebbe emergere è che anche se io ho espresso delle volontà oggi, ma il mio problema di criticità vitale o di terminalità di vita si verifica dopo 2 anni, e allora il discorso è: ma chi me lo dice che nel frattempo la persona non ha cambiato idea? Ma sarebbe come noi dicessimo: io faccio un testamento, mi succede un qualche cosa prima delle ipotesi di mia fine vita e qualcuno mette in dubbio che quello che io ho scritto sul testamento è, magari ci avevo ripensato. Come si fa a dire queste cose? Come si fa a fare questi ragionamenti? Di conseguenza ancora, noi abbiamo ritenuto di voler esprimere tutto il nostro disagio per questo mancato coinvolgimento degli infermieri su questa tematica delicatissima, che io mi permetto di veramente sottolineare, stressare forse in questo momento, ma perché mi pare strettamente coerente con tutti i ragionamenti che avete fatto, almeno quelli che ho sentito fare infine in questo momento, perché dobbiamo avere il coraggio di dirci anche queste cose e dobbiamo avere il coraggio di dire: bene, noi infermieri italiani adesso ci esprimiamo in modo chiaro e che sia evidente, e ci esprimiamo attraverso quello che è il dettato del nostro codice deontologico. Allora io chiedo a Elio la possibilità di leggervi quello che è il pronunciamento degli infermieri italiani, pronunciamento che, come vi dicevo, verrà reso pubblico in breve tempo, verrà inviato a tutti i presidenti dei collegi provinciali perché ne facciano diffusione, verrà reso pubblico il 16 dicembre, quindi il prossimo mese, e che immagino susciterà tutta una serie di reazioni per le quali vi chiedo di essere, ecco, pronti a sostenere quelli che sono i nostri valori e, io credo, le buone ragioni da portare avanti per i nostri assistiti. Perché voglio sottolineare una cosa: con che stato d'animo professionale, dopo aver assistito i nostri pazienti, che ci hanno detto e fatto capire che ad esempio non vogliono alcune cose, con che stato d'animo, indipendentemente da quello, li accompagniamo in sala a mettere la PEG? O li portiamo a mettersi qualche cos'altro? Oppure diciamo ai parenti che il medico ha deciso così? Io non credo, fra l'altro, che ci siano medici che hanno questa voglia di assumersi tutto questo onere e questa responsabilità etica, a meno che non siano, e lo dico pubblicamente, pervasi dal delirio di onnipotenza. E comunque, ma può esserci la discrezionalità nell'ambito di un'equipe assistenziale di un'unica figura? È un'altra cosa che abbiamo posto, ma poniamo il caso che il medico dica di andare avanti, perché nel decreto legislativo Calabrò l'unico che può dire cosa si deve fare è il medico, non la persona e neanche le sue persone di riferimento. Il medico è quello che decide se le volontà di fine vita sono ancora applicabili o meno. Tutti possono, il medico potrà decidere, tutto potrà decidere, purché la persona che è direttamente coinvolta in questa cosa. E allora anche su questo noi abbiamo detto che forse non hanno riflettuto su che cosa ne potrebbe derivare al nostro sistema. E se per caso gli infermieri ritengono invece che lì si tratti di accanimento terapeutico, cosa facciamo? Noi infermieri cosa faremo? Staremo tutti zitti? Oppure manifesteremo il nostro dissenso? E questo dissenso cosa potrà comportare per la persona, per l'assistito? Io credo che davvero una riflessione seria la dobbiamo fare e dobbiamo essere pronti e preparati proprio a questo tipo di impegno che ci dobbiamo assumere. Allora, da questo punto di vista io vorrei proprio leggervi un caso che è inserito nel commentario che abbiamo fatto al nostro codice deontologico e che mi pare si attagli bene anche alla realtà che voi quotidianamente vivete nei vostri servizi, nei vostri reparti. Vediamo se trovo questa, che evidenzia come un'infermiera possa trovare il modo di rendere concreto ed esplicita la volontà della persona assistita. Adesso non lo trovo, ma vediamo se poi riesco a leggervi questo caso. Praticamente lì si parla del percorso di un paziente che ha avuto un episodio critico dopo l'altro, è stato sottoposto a interventi molto importanti, impegnativi, c'è stato un ultimo insulto cardiaco molto forte, un'ulteriore rianimazione, coinvolgimento dell'apparato renale, inserimento in dialisi, ritorna in rianimazione, ulteriore insulto cardiaco. Il medico dice alla collega: prendi il carrello, rianimiamo. La collega mette le mani sul torace del paziente che aveva accompagnato per tantissimo tempo e dice: no, adesso basta. Gli abbiamo voluto bene, lo abbiamo assistito, lo abbiamo accompagnato, accompagniamolo fino in fondo. Ecco, io credo che su questo dobbiamo riflettere, ma non perché si vuole andare in quella direzione, ma perché bisogna cominciamo a pensare che le cose non possono passare sopra la nostra testa. Dobbiamo impegnarci a riflettere e a dare significato etico al nostro assistere o al nostro ritenere insieme agli altri che forse a questo punto non è più assistenza, ma diventa accanimento. Quindi su questo credo che dobbiamo fare le riflessioni. E allora io concluderei il mio intervento con la lettura del pronunciamento che è stato definito dopo un consiglio nazionale fatto l'8 del mese di novembre, aperto ovviamente non solo ai presidenti dei collegi provinciali, ma aperto anche ai presidenti delle associazioni infermieristiche in quanto portatori di cultura e di, come dire, approccio specifico a determinate problematiche. Era presente anche il presidente della NIAR di Drigo, che ha tra l'altro contribuito molto al dibattito con degli interventi che oggi poi ritrovo anche in questo vostro congresso, e quindi apprezzabilissimi. La persona nel fine vita, pronunciamento della Federazione Nazionale dei Collegi Infermieri. Gli infermieri da sempre e quotidianamente accompagnano l'assistito nell'evoluzione terminale della malattia e le persone a lui vicine nel momento della perdita e dell'elaborazione del lutto, attraverso modalità relazionali, atteggiamenti e gesti che vogliono accogliere, ascoltare, assistere, comunicare, lenire. L'8 novembre 2009 il Consiglio nazionale della Federazione dei Collegi Infermieri, riunitosi in una seduta aperta anche ai rappresentanti delle associazioni infermieristiche italiane, dopo aver analizzato il testo della proposta di legge recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipata di trattamento, anche in ragione del patrimonio esperienziale costruito accompagnando i propri assistiti nell'evoluzione terminale della malattia e nel fine vita, fasi che sono per tutti, assistiti e professionisti, ad alta intensità relazionale, emozionale e spirituale, esprime il seguente pronunciamento. Durante l'evoluzione terminale della malattia e nel fine vita, i rapporti tra l'assistito e le sue persone di riferimento, il medico, l'infermiere e l'equipe assistenziale, non possono essere rigidamente definiti da una legge potenzialmente fonte di dilemmi etici, difficoltà relazionali e criticità professionali, ma devono essere vissuti e sviluppati secondo le norme dei codici di deontologia professionale. Il codice di deontologia professionale degli infermieri italiani, per quanto attiene la relazione con la persona, recita: la responsabilità dell'infermiere consiste nell'assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita dell'assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita. L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito. Per quanto attiene l'informazione alla persona, recita: l'infermiere ascolta, informa, coinvolge l'assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell'esprimere le proprie scelte. L'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere. L'infermiere, quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui espresso in precedenza e documentato. Per quanto attiene la modalità di assistenza alla persona, recita: l'infermiere riconosce che l'integrazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell'assistito. L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali ed un'efficace gestione degli strumenti informativi. L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell'assistito, in particolare nell'evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e dell'elaborazione del lutto. I presidenti dei collegi provinciali PASVI, riuniti in Consiglio nazionale e a nome degli oltre 370.000 infermieri italiani che rappresentano, in ottemperanza al proprio codice di deontologia professionale, si impegnano a rispettare le scelte dell'assistito anche quando non vi fosse la capacità di manifestarle, tenendo in conto quanto espresso in precedenza e documentato, a sostenere la palliazione e la lotta al dolore, a respingere l'accanimento terapeutico. Affermano che l'alleanza tra l'assistito e l'intera equipa assistenziale acquista ancora più peculiare valore nell'evoluzione terminale della malattia e nella fase del fine vita. Ribadiscono che l'integrazione multiprofessionale è la modalità fondamentale per un'empatica risposta ai bisogni dell'assistito. Chiedono che, qualora non vi fossero modifiche al testo della proposta di legge recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipata di trattamento, sia data agli infermieri la possibilità di potersi richiamare a quanto previsto nell'articolo 8 del loro codice di deontologia professionale, che recita: l'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l'incolumità e la vita dell'assistito. Grazie.